Radio Fly presenta Le interviste impossibili, un programma di Isabella Lopes.
Sunny, yesterday my heart was filled with rain.
Bentrovati da Gloria Peruzzi per questo nuovo appuntamento con le interviste impossibili di Radio Fly. E in questa terza intervista avrò l'occasione di incontrare Irina, vicecomandante durante la Seconda Guerra Mondiale del Reggimento 588 dell'Armata Rossa, un reggimento di aviatrici bombardiere esclusivamente femminile. Dal comandante all'ultima delle meccaniche erano soltanto donne. Hanno compiuto delle imprese che hanno veramente del miracoloso, mettendo a dura prova il potentissimo esercito tedesco. Ma di loro non abbiamo mai saputo niente nei libri di storia, non c'è nemmeno una riga, eppure, come dire, anche soltanto dal punto di vista della curiosità, dal punto di vista della notizia di costume, sarebbe stato importante da raccontare. Lei, Irina, l'ultima delle donne che hanno combattuto in quel reggimento, è morta nel 2016 e durante la sua vita ha cercato sempre di mantenere vivo il ricordo della loro storia, che è davvero eccezionale e che grazie a Isabella Lo Ops, teatrante e ricercatrice di storie nascoste, noi avremo modo di ascoltare tra poco proprio dalla viva voce di Irina. Soltanto un po' di musica e poi ci ritroveremo in studio a raccontarvi questa bella storia nell'intervista impossibile di oggi.
To respond to all the threats, the rhetorical speeches of a Soviet. Mr. Khrushchev said he will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too, how can I say?
I say to you, I hope the Russians.
E ben trovati all'appuntamento con le interviste impossibili di Radio Fly. Oggi, per la serie delle nostre interviste impossibili, è venuta a trovarci Irina, una donna che è però tante donne. Ciao Irina, grazie di essere qui, di regalarci la più impossibile delle nostre interviste impossibili. Perché tu sei Irina, ma anche...
Sono Irina, vicecomandante del reggimento 588. Sono la rissa, pilota, marina, comandante del reggimento. Sono Nadia, Valentina, Dina, meccaniche, Eugenia, Sonia, Olga, pilote e tante altre donne che hanno combattuto, abbiamo combattuto durante la nostra guerra patriottica. Quella che voi chiamate Seconda Guerra Mondiale.
E perché guerra patriottica?
Perché nel giugno del 1941 i tedeschi hanno attaccato l'Unione Sovietica. Tutto il popolo sovietico si è attivato per difendere la nostra patria, la nostra idea di socialismo, per difendere la nostra rivoluzione. Gli uomini sono corsi ad arruolarsi e così anche tante donne. Molte di noi erano state addestrate come aviatrici, paracadutiste. Sapevamo di poter essere utili al nostro paese, ma... Ma niente! Non ci prendevano in considerazione. Volevamo combattere, ma nessuno ci ha chiamate. Eravamo deluse, arrabbiate. Avevamo frequentato come gli uomini i corsi per artiglieri, paracadutisti, piloti e ora nei centri di arruolamento ci mandano via. Le nostre lettere non ricevono neanche una risposta. La tanto sbandierata parità della nostra grande patria socialista. Di fronte alla guerra ci voleva solo mogli, madri, sorelle in attesa o al massimo infermiere, telefoniste. La parità tra uomo e donna, che era una delle regole della nostra Costituzione socialista, era in quel momento dimenticata. La guerra è una cosa seria, le cose serie le fanno gli uomini. Finché è intervenuta la nostra grande Marina Raskova, una leggenda per il popolo sovietico e soprattutto per tante di noi.
E chi è Marina Raskova?
Marina Raskova era la donna più famosa dell'aviazione sovietica, decorata con la massima onorificenza, eroina dell'Unione Sovietica, protagonista nel 1938 di un volo eroico, percorrendo quasi 6.000 chilometri in poco più di 26 ore. Un record di volo femminile senza sosta. Marina Raskova chiede direttamente al presidente Stalin di permettere alle donne di arruolarsi perché, dice, loro accorreranno al fronte ugualmente, lo faranno da sole e sarà peggio se ruberanno gli aerei. E così arriva un comunicato ufficiale che ci informa che l'Armata Rossa cerca volontarie da mandare al fronte. Rispondiamo a centinaia. Molte di noi sono studentesse, ma ci sono anche operaie, contadine, guardiane di polli, commesse, pasticcere, insegnanti, donne sposate, anche con figli. E dopo una selezione ci informano che entreremo nell'aviazione in un gruppo guidato da Marina Raskova, il nostro mito. L'8 ottobre 1941 si costituiscono tre reggimenti esclusivamente femminili. Prima volta, credo, nella storia dell'aviazione mondiale che un reggimento fosse costituito da sole donne. I nostri capi erano donne, così come le meccaniche, le addette agli armamenti, tutte. In piena guerra, l'Armata Rossa aveva avuto il coraggio di formare reggimenti di aviazione di sole donne, di pilote bombardiere. Il mio reggimento volerà su aerei Polikarpov. Quando ho sentito questa notizia, non potevo credere alle mie orecchie.
E perché? Era un aereo importante?
Gloria, il Polikarpov era vecchio. Progettato alla fine degli anni 20, usato per spargere i pesticidi sui campi agricoli.
No.
Raggiunge 150 km all'ora, ci dicono, ma meglio non superare 120. Un bimotore semplice, essenziale, di legno e tela, a due posti, uno per la pilota, uno per la navigatrice. Non c'è alcuno strumento tecnologico. La navigatrice ha una bussola e una mappa. Una volta seduta, il busto rimane fuori, per cui il primo pericolo non sono le armi nemiche, il primo pericolo di morte è il congelamento. Dopo aver fatto tanta resistenza al nostro arruolamento, ora ci viene chiesto l'impossibile. E noi facciamo l'impossibile, perché il Polikarpov è leggero, agile, semplice da riparare e da mettere in moto. Di notte è difficile da individuare, atterra con facilità in qualsiasi campo e strada. E noi voliamo di notte. Al calare del buio, mentre i tedeschi cominciano ad assaporare un po' di quiete, arrivano questi nostri maledetti piccoli aerei che piombano silenziosi dal cielo all'improvviso e sganciano bombe fino all'alba a ritmo regolare. Bam, 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 ogni 5-10 minuti. E non si capisce chi provochi quel bombardamento. I soldati tedeschi non sanno, perché glielo hanno tenuto nascosto, che i piloti non sono uomini, ma donne. Questo gli è stato nascosto perché avrebbe provocato un crollo psicologico in quei soldati già molto provati. Siamo noi, il reggimento 588. I nostri colleghi uomini ci disprezzano, tentano di umiliarci in ogni modo. Ci chiamano il reggimento delle stupidine. Ma noi siamo così abili, precise, invisibili, spietate, così incuranti del pericolo, che presto i tedeschi ci chiameranno le streghe della notte. Eh sì, Gloria, hanno cominciato a chiamarci streghe, streghe della notte. Prima di scoprire che eravamo tutte donne, si sono chiesti di quale misteriosa arma sofisticata si fossero dotati i sovietici. Scoperto che eravamo aviatrici e volavamo con aerei spargi con cime, invece di dire che eravamo abili, più abili di loro e di molti nostri compagni, ci hanno chiamato streghe, qualcosa tra il soprannaturale e il dispregiativo. Tu immagini, Gloria, che se fossimo state uomini ci avrebbero chiamate stregoni, maghi. Avrebbero detto: questi piloti sovietici sono imbattibili, furbi, veloci, coraggiosi, sono veri uomini, eroi. Ma una donna che fa con estrema abilità e intelligenza un lavoro da sempre esclusivamente maschile, è impossibile che sia una donna normale, sicuramente è strana, è una strega. Ah, vabbè, alla fine ci è piaciuto, ci siamo chiamate così anche tra noi, le streghe della notte.
E invece com'è stata l'accoglienza da parte dei vostri colleghi uomini, figli, anche loro della rivoluzione socialista?
Ah, le battute, gli sguardi ironici dei soldati erano all'ordine del giorno. Compagna, ma dove volete andare? Diventerete brutte, nessuno vi vorrà più sposare. Ci hanno dotato di divise troppo grandi che riusciamo ad adattarci con un ago un po' di filo. Non per niente, siamo donne, sappiamo cucire. Gli stivali sono enormi, numero 45, quando alcune di noi avevano anche il 36. Dobbiamo trascinare i piedi, siamo veramente goffe, ridicole. I nostri compagni uomini non ci risparmiano battute, anche molto crudeli. Non conosciamo le regole di comportamento del mondo militare, inanelliamo una gaffa dietro l'altra. Niente ci viene perdonato, ci considerano donnette frivole che volevano giocare a fare la guerra. La guerra non è roba da donne. Le donne danno la vita, non danno la morte. Ed è vero, è proprio per difendere la vita che noi abbiamo deciso di andare in guerra e abbiamo amato i nostri aerei come in seguito abbiamo amato i nostri figli. Le mogli dei nostri compagni soldati, le compagne e mogli, chiedono il nostro allontanamento perché mettiamo a rischio le loro famiglie. Imbecilli, ce ne freghiamo e evitiamo ogni contatto con i reggimenti maschili.
E come siete riusciti a creare tanti problemi ai tedeschi con degli aerei spargi con cime? Qual era la vostra tecnica?
Volavamo di notte per non essere intercettate. Ogni 10 minuti partiva un nuovo aereo dalla nostra base. A 700 metri da terra spegnevamo le luci per non farci individuare. Spegniamo i motori. Arriviamo a 500 metri. Abbiamo una manciata di secondi per portare a termine la missione. Giusto il tempo di lanciare delle fiaccole per individuare bene l'obiettivo. Scendere in picchiata a 400 metri, sganciare le bombe, riaccendere il motore, tornare in quota e diventare invisibili. Avevamo deciso di non portare il paracadute per avere più spazio per le bombe e comunque preferivamo morire che essere catturate dai tedeschi e siamo morte, in tante, in modo atroce, ma questo non ci ha fermate. Dormiamo a turno, siamo in due sull'aereo, ci scambiamo i comandi, una di noi dorme all'andata, l'altra al ritorno per pochi minuti perché appena atterrate al campo base c'è giusto il tempo di bere un tè caldo e si riparte, avanti, indietro, per tutta la notte, anche 6, 7, 10 volte per tutte le notti di quei 4 lunghissimi anni di guerra. Si dorme vicino agli aerei, si dorme forse 2 o 3 ore al giorno. Nei momenti morti ricamiamo. Quando siamo tristi, stanche, ricamiamo. Abbiamo scoperto il potere rasserenante del ricamo. Ci aiutava a calmarci, altrimenti sarebbe stato impossibile dormire anche quel poco che facevamo, con le gambe che tremavano e le orecchie che ci ronzavano per gli scoppi delle bombe. Finita la guerra, nessuna di noi ha più potuto ricamare. Voliamo e bombardiamo accecate dai riflettori nemici, assordate dalla contraerea tedesca, la più temibile in quel periodo. Circondate dal buio, respiriamo a fatica, a volte non si distingue più cielo e terra se si perde quel minimo di orientamento e l'empatia e la fiducia tra pilota e navigatrice viene meno, siamo finite. Con un Polikarpov ci si sfracella facilmente. Siamo diventate rapidissime. Quando l'ultimo aereo si alza in volo, il primo è già di ritorno. 23.000 voli abbiamo fatto in quasi 4 anni di guerra, 1.100 notti di combattimento. E a maggio del 1945 i tedeschi firmano la resa. La guerra è finita, è stato un momento di enorme gioia, abbiamo vinto la nostra guerra, abbiamo vinto insieme tutto il popolo sovietico, senza distinzione, uomini e donne uguali, come dice la nostra Costituzione, abbiamo dimostrato che questo è vero, siamo uguali, l'abbiamo dimostrato pagando con le nostre vite, adesso la rivoluzione è veramente compiuta, indietro non si torna. E invece...
E invece?
Inizia il tempo dell'attesa. Il futuro è nebuloso. Molte di noi vogliono chiaramente restare nelle forze armate. Donne così abili non si possono perdere. Penserai, Gloria, penserete voi. Aspettiamo di capire cosa succederà al nostro reggimento. E a 2 mesi dalla fine della guerra, il presidente del presidium del Soviet si rivolge a noi direttamente, in tono gentile, riconoscente per aver difeso la patria, armi in pugno, conquistando sul campo la parità con gli uomini, e aggiunge un consiglio. Non vantatevi di ciò che avete fatto. Lasciate che gli altri lo facciano per voi. È molto meglio. In poche parole ci dice: dimenticate ciò che avete fatto. Dimentichiamo tutti di essere stati costretti a lasciare le famiglie senza le mogli e le madri che non si sono potute occupare più dei loro figli e anche dei loro mariti. Poveri mariti. Ora le combattenti avevano un nuovo compito: servire la patria come mogli e madri e come forza lavoro lì dove ce n'era bisogno. Dopo la guerra c'è bisogno di far crescere la natalità e allora donne, al lavoro siamo tutti uguali, abbiamo gli stessi diritti e doveri, ma a casa i ruoli antichi sono sacri. Eravamo streghe, ora è giusto, è normale che ritorniamo a essere donne. Ci rimandano a casa con gentilezza, affetto, paternalismo. La discriminazione è palese. Ma la realtà è che non ci possiamo fare niente se non mantenere vivo il ricordo e raccontare questa storia, come sto facendo oggi grazie a te, Gloria, a Radio Fly. Il 15 ottobre del 1945 il nostro reggimento viene sciolto. Rimane un piccolo spazio allestito nel museo dell'Armata Rossa, anche difficile da trovare, c'è una teca, due bandiere, qualche foto. In nessun modo si sottolinea che sia stato un reggimento esclusivamente femminile, quello che doveva essere un orgoglio per la nostra nazione è diventato una vergogna.
E qualche consiglio se vogliamo approfondire l'argomento?
Sì, vi consiglio di leggere il libro di Ritanna Armeni, Una donna può tutto, dove Ritanna mi ha intervistata quando ancora ero viva. E poi Le streghe della notte di Giampiero Milanetti. E online potete trovare qualche video con nostre fotografie.
Grazie Irina per aver raccontato la tua storia, la vostra storia qui a Radio Fly, alle interviste impossibili.
Radio Fly ha presentato Le interviste impossibili, un programma di Isabella Lopes. The look in your eyes is love's hard to find.